La Pinacoteca Agnelli di Torino ospita fino al 28 agosto Omaggio a Gaia Aulenti, il percorso culturale e professionale di Gaia Aulenti raccontato attraverso il design, l'architettura, gli allestimenti e la scenografia. Info pinacoteca-agnelli.it.
Una buona giornata, una buona domenica da Gabriella Caramore, da Uomini e Profeti. Avete visto, guardando sul nostro sito, che abbiamo dato un titolo un po' scherzoso alla nostra puntata di oggi, nonostante ci sia davvero poco da scherzare, non solo perché le religioni sono e rimangono un affare molto serio, ma perché è sempre più drammatica la situazione internazionale che inevitabilmente si intreccia con le culture, le simboliche dei diversi paesi, dei diversi popoli, le religioni appunto. Allora, come sempre, non si tratta di scherzare ma di capire, e a volte per capire occorre anche una leggerezza di sguardo, un'arguzia del ragionamento, una capacità di tenere insieme rigore scientifico e intuizione immediata, guardare contemporaneamente a più culture, a presente e passato insieme. Per questo ci è sempre stato molto gradevole e interessante farci guidare, ad esempio nella lettura della Bibbia, da un teologo come Jean-Louis Ska, che saluto e che ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno Ska.
Buongiorno Ska. Signora, buongiorno.
Che sa muoversi, Ska, su piani diversi, sa restituirci le scritture come materia viva proprio. E voglio ricordare che qualche mese fa al Pontificio Istituto Biblico, dove insegna, si è tenuta una bella cerimonia, diciamo, per il suo compleanno, per il suo 70° compleanno. E con vari contributi molto interessanti, molto, molto belli, tra l'altro uno molto particolare del professor Federico Giuntoli, che è sullo stile della scrittura e riscrittura del Pentateuco, dei primi 5 libri della Bibbia. E però ci sono stati anche due momenti molto particolari. Uno, quello in cui lo stesso professor Giuntoli ci ha mostrato, ha ricostruito attraverso una serie di fotografie la biografia del professor Ska. Allora noi gliene abbiamo chieste un paio. La prima è quella che trovate in copertina del nostro sito, e c'è incredibilmente, sorprendentemente, il professor Ska travestito da Sherlock Holmes, e vedremo perché. Poi ce ne sono molte altre, naturalmente non abbiamo potuto riprodurle tutte, bambino, studente, eccetera, eccetera, e una molto particolare in cui lei ha 10 anni e nelle campagne del Belgio. Da quale parte del Belgio proviene?
Vengo dal sud, dalle Ardenne.
Dalle Ardenne, quindi sì. Il sud del Belgio come il sud dell'Italia un po'?
Sì, è un po' montuoso, ecco, ci sono altipiani con molte foreste.
Ecco, e lei viene da una famiglia, cioè avete vissuto in campagna?
Sì, sono cresciuto nel piccolo villaggio dove c'erano 60 abitanti, ecco, non c'erano più mucche di abitanti.
Più mucche? Sì. Ecco, e infatti questa fotografia riproduce lei, che ha il maggiore, lei sì. Ecco, che ha 10 anni con un bel bastone e sembra veramente un profeta, sembra veramente Mosè che guida il suo piccolo popolo con i suoi fratellini. Poi cosa c'è? Una mucca, un asino,
un cavallo.
Sì, sì. Ecco, vari animali agresti. E appunto il professor Giuntoli ce l'ha mostrata come un'immagine di una vocazione precoce. Ecco, in realtà lei quando ha desiderato studiare teologia? Lei è gesuita, no?
Sì.
Ecco, un gesuita un po' anomalo perché è molto spiritoso, noi in genere ci immaginiamo i gesuiti molto arcigni. E quando è che ha desiderato intraprendere questa strada?
Beh, proprio nei primi anni del noviziato, ecco. Ricordo che dopo poche settimane ho ricevuto una visita molto anomala, perché durante il noviziato normalmente non c'erano visite, e mi hanno chiamato e sono andato al parlatorio e mi aspettavano due amici miei, avevamo fatto tutto il collegio, cioè il liceo insieme, e mi portavano una Bibbia. Avevano deciso i miei miei amici, no? Sì. del liceo, sì. di raccogliere un po' di denaro e comprare. Era la prima Bibbia di Gerusalemme del 56.
La prima Bibbia che lei ha avuto. Ecco, però lei dice ero nel noviziato, quindi aveva già intrapreso questa strada. Però allora non si leggeva la Bibbia.
E non era ancora permesso.
Non era permesso.
È stato permesso proprio quando ero nel noviziato. Ecco.
Ah sì, è vero, sì, in quegli anni. Prima non era permesso. E quindi i novizi che cosa studiavano?
Ma avevano libri di spiritualità, libri di preghiera.
Di devozione.
Di devozione, di pietà, ecco, no? Ma la Bibbia normalmente era piuttosto messa a parte, bisognava un permesso speciale. Ecco.
E quindi lei ha cominciato a leggere e lei si ricorda che cosa l'ha impressionata, insomma che cosa l'ha fatto decidere poi questa strada?
Beh, ho letto parecchie cose, ma mi ricordo che ho letto il Vangelo di Giovanni e per capire il Vangelo di Giovanni subito mi sono reso conto che era necessario leggere l'Antico Testamento. E allora sono andato a leggere tutte le pagine dell'Antico Testamento che erano annotate nei margini, c'erano tanti riferimenti nei margini e sono andato a leggere. Io ho letto così Geremia, Osea, poi
quindi
racconti.
Ha cominciato a leggere i profeti, giustamente.
Sì.
Ecco. Ecco, poi veniamo insomma nel dettaglio di questa lettura biblica, però noi dobbiamo dare anche giustificazione della prima foto che abbiamo messo, Sherlock Holmes. Che cosa c'entra con lei Sherlock Holmes, perché si è travestito, diciamo così, da Sherlock Holmes?
Beh, ci sono diversi elementi. Si sa che gli esegeti leggono molto volentieri i gialli. Questo è un fatto.
Questo non lo sapevo.
Leggono molto volentieri i gialli e io leggo molto volentieri Conan Doyle, ma anche Camilleri, per esempio, no?
Benissimo,
o Agatha Christie. Ecco. Perché stiamo cercando, no? Abbiamo alcuni dati sparsi e poi dobbiamo ricostruire tutta una storia dietro, un evento dietro a quelli dati che ci danno la Bibbia, che sono spesso molto lacunosi. E quindi sulla base di due o tre elementi bisogna poter capire che cosa sia accaduto o come sia accaduto e soprattutto perché si racconta, e si racconta in questo modo.
Quindi diciamo che Sherlock Holmes le fornisce un metodo.
Sì.
Ecco, mi ricordo che in questa relazione che lei ha tenuto in occasione di questa cerimonia, lei diceva appunto l'attenzione ai dettagli, per esempio. Appunto Sherlock Holmes è uno che nota sempre quello che gli altri non notano e coglie delle situazioni molto particolari. Per esempio, facciamo un esempio biblico.
Il primo esempio che mi viene in mente, ma i miei amici lo conoscono molto bene, è il racconto della Samaritana, l'incontro di Gesù con la Samaritana, capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. E lì mi ha stupito un piccolo dettaglio proprio all'inizio: era mezzogiorno. Perché non dire era nella giornata e così via? No, proprio a mezzogiorno. E andando a vedere gli altri racconti che descrivono scene simili.
Ecco, perché gli incontri al pozzo sono appunto un elemento ripetuto nell'Antico Testamento e segnano sempre dei momenti particolari e anche dei momenti amorosi. No?
Sì, normalmente finisce con un matrimonio.
Sì.
E allora mi sono detto, prima Gesù non sposa la Samaritana, neanche per gli esegeti più rivoluzionari. Ma mi sono detto, ma perché dire mezzogiorno? E andando a vedere gli altri racconti, diceva, l'incontro ha sempre luogo la sera. Non a mezzogiorno. Quindi questo incontro inizia in modo anomalo e quindi finisce anche in modo anomalo.
E quindi perché lei dice, cioè mezzogiorno per segnalare una differenza?
Differenza, sì, perché allora, questa donna viene a mezzogiorno e non viene la sera, deve avere ragioni di venire a mezzogiorno, perché a mezzogiorno è sicura di non incontrare nessuna e nessuno.
Quindi
e perciò... Però quel giorno c'era qualcuno.
C'era qualcuno che l'aspettava. Ecco, e poi lei ci ha detto un'altra cosa. Appunto, Sherlock Holmes nota, per esempio, anche le mancanze, qualcosa che manca in una scena, nella scena del delitto o in altre scene.
Sì.
Ecco, e questo anche è un elemento importante nell'esegesi. Che cosa si scopre, per esempio?
Sì, si scopre che... Sì. si dovrebbe parlare di alcune cose, no? Allora, se leggiamo la Bibbia come è presentata, cioè il creazione del mondo, diluvio, poi i patriarchi, poi Mosè che prende tanto spazio, no? Sono quattro libri legge, quasi sì. interi, no? Poi dopo arriviamo alla storia di Davide, Salomone, cioè di Giosuè, i giudici,
poi
la
c'è
monarchia,
la conquista della terra e poi appunto sì, la monarchia, sì.
E poi leggiamo i profeti, ma per esempio prendiamo Isaia vive a Gerusalemme, ma non parla mai di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, non menziona mai Mosè. Quando fa rimproveri al popolo di Gerusalemme perché non rispetta il diritto, la giustizia, dice, ma non rispettate la legge. Cioè, nel libro dei re, tanti re sono condannati perché non hanno osservato la legge. Ma lì Isaia, che è un uomo colto, non menziona Mosè. Perché? Allora, menziona Sion, il Dio presente, che si parla molto di giustizia e così via, però non c'è nessun riferimento alla fonte, che dovrebbe essere la fonte del diritto e della giustizia, che è la legge di Mosè. Probabilmente non la conosceva.
E questo che cosa la fa pensare?
Fa cioè, pensare che la legge è venuta molto più tardi.
Ma, come dire, lei si sente di sostenere sì, questo? Sì. O cioè che prima... Cioè, prima ci sono i profeti sì, e poi si ricostruisce, poi, sì, si scrive.
Sì. Rassicuro subito, sì, posso pensare che sto distruggendo tutto, ma niente si crea, niente si perde, tutto si trasforma. Perché la legge viene così tardi? Perché la fonte della legge nel mondo antico è il re. Il re del regno di Samaria, il re del regno di Giuda, però la monarchia finisce, quindi... Se non c'è più il sostegno, il pilastro per sostenere la legge, da dove viene? Quindi bisogna trovare un altro appoggio, un altro appiglio, e sono andati a cercare Mosè. Però Mosè è menzionato anche in alcuni testi però antichi come Osea, penso antichi, no? Ma per un altro motivo è colui che ha fatto uscire Israele dall'Egitto, che l'ha guidato e così via, no? E che forse in qualche modo anche ha governato, quindi è anche forse legislatore, però la si attribuisce allora tutta la legge a Mosè perché non ci sono più sovrani, non ci sono più re.
Ecco, questo però implicherebbe una riscrittura totale della Bibbia. E perché non lo si fa? E perché non lo fa neanche lei? Perché,
beh,
tra l'altro...
Lo fate nell'introduzione al Pentateuco, ecco, allora, ho mostrato queste cose, sì.
Tra l'altro io volevo segnalare alcuni libri che sono usciti recentemente. Uno è in due volumi dalle edizioni deoniane, Antico Testamento, il primo volume è una introduzione, il secondo volume sono temi e letture. Però lei mantiene però l'ordine... Sì, ovviamente sì. Delle Bibbie che si trovano comunemente, insomma, per sì, spiegare. Sì, sì. Ecco, e devo anche dire che questi due libri sono, io credo che si possa dire, la migliore introduzione per chi voglia accingersi all'impresa di leggere la Bibbia. Molti tra quelli che ci ascoltano in questi anni, diciamo, che ci hanno chiesto ma come posso intraprendere la lettura della Bibbia, noi abbiamo dato qualche suggerimento. Ecco, questi sono due libri, e lo dico non perché lei è qui ma perché davvero lo voglio suggerire agli ascoltatori, abbastanza contenuti, non sono dei tomi immensi, sono 250 paginette l'uno, chiari, introduttivi, che mettono in evidenza determinati temi, determinate intersezioni, danno delle spiegazioni esaurienti ma sempre molto dinamiche, insomma sono una buona introduzione alla lettura della Bibbia. Ecco, però detto questo, occorre innanzitutto una postura di fondo, cioè che cosa si può aspettare chi si mette a leggere la Bibbia? Cioè, deve sapere che intanto sono dei libri scritti molti anni prima di noi, e quindi...
E quindi sono scritti in uno stile che non è quello nostro, no? Che richiede molta pazienza, no? Noi vogliamo avere subito l'essenziale, vogliamo essere coinvolti sin dalla prima pagina, un po' come alla televisione, no? Se no cambiamo canale o cambiamo libro. Ora, i libri della Bibbia non sono stati scritti per lettori assidui, sono scritti per una piccola minoranza. Bisogna ricordarsi che in quell'epoca forse il 5% della popolazione era capace di leggere e di scrivere. tutto il resto ascoltava. E abbiamo nella Bibbia non esattamente i testi letti, ma molto probabilmente in gran parte, non per tutta la Bibbia, è difficile fare regole per tutta la Bibbia, ma in molti casi abbiamo una specie di riassunti, un canovaccio che era utilizzato da chi allora rappresentava e sviluppava gli elementi davanti al pubblico suo, no? Alcuni testi evidentemente erano letti tali quali, ma non tutti, e poi si fermava chi leggeva e sviluppava, ampliava. È importante ricordarsi che abbiamo piuttosto schede di lettura che un libro completamente fatto, no? E in molti casi così, una specie di schedario o di archivio. E sarebbe come ritornare nell'attico della famiglia a ritrovare i documenti sui suoi antenati, no? Sui nonni, bisnonni.
Ecco, in parte delle schede, in parte però invece sono dei testi, delle narrazioni poetiche, delle incitazioni, esortazioni, però c'è anche un intento storico qua e là, no? Ecco, come dobbiamo intendere che ci racconta la storia la Bibbia? Cioè, non è storia come la pensiamo noi, no? Ma è una storia già orientata. Già.
Sì, è una storia molto orientata. No? E se rileggiamo, per esempio, il libro dei re o i libri dei re, dobbiamo dire che sì, è una storia riscritta, perché ogni volta che finisce un regno c'è una piccola nota dicendo e tutto il resto sta scritto nelle cronache dei re di Samaria o i re del regno di Israele, e tutto il resto sta scritto nelle cronache dei re di Giuda. Quindi non hanno scritto tutto, hanno scelto alcuni elementi per spiegare. E spiegare che cosa? La fine della monarchia. Perché finisce? Quindi è una storia con una tesi, e una tesi ben chiara, che è una tesi teologica. Se la monarchia finisce perché non è stata fedele alla legge del Signore. E questo rispiega, ecco.
Ecco, questo è un tema che lei sottolinea più e più volte, cioè questa importanza dell'osservanza della legge, alla quale tutti si richiamano, anche i profeti, che appunto lei dice sono venuti prima della legge di Mosè. Però, ecco, questa legge, che se il popolo non rispetta e non osserva, va incontro a catastrofi, cioè non c'è effettivamente un impianto troppo punitivo, e tutta la storia di Israele, se la si legge così, allora sì, diventa una storia colpevolizzante. Forse è per questo che poi gli ebrei non amano tanto i profeti, no? Anche, vedo che sorride, ma amano di più invece la Torah, i primi libri.
La Torah è una parola che si traduce normalmente con legge, però è piuttosto istruzione, no? Insegnamento.
Sì.
E contiene perciò anche momenti narrativi, che sono i momenti fondanti per Israele. Ma perché Israele, come ogni nazione, si costruiva su alcuni pilastri, e i due pilastri importanti, le due basi, no? I due fondamenti del popolo di Israele erano il territorio e poi la monarchia. Ora la monarchia finisce e anche perde il territorio o l'autonomia, no? Perché diventano provincia di altri imperi, babilonesi, persiani, poi greci e romani, no? E per poco tempo soltanto è stato indipendente. Quindi per costruire la propria identità è stato necessario trovare qualche cosa di diverso, non più il territorio, perché l'hanno perso, e poi ci sono ebrei che vivono in tanti paesi, no? La famosa diaspora, la dispersione, tutto il Mediterraneo fino alla Persia. Quindi bisognava creare una identità per tutti gli ebrei e non soltanto la piccola minoranza che viveva ancora nella terra di Israele e che era sottomessa a un potere straniero. E non c'era la monarchia, quindi hanno scelto la legge. La legge che prima di tutto è una storia comune, abbiamo una storia comune, esperienze comuni, esperienze fondanti e soprattutto un modo di vivere. Quindi, e questo è un salto importante. Nel mondo antico non sono tanti popoli che hanno fatto questo salto di definirsi secondo un modo di vivere. E certamente per noi è un po' una specie di gabbia, perché soprattutto conosciamo allora le esagerazioni descritte in alcuni brani del Nuovo Testamento, no? Dove si tratta di lavarsi le mani non so quante volte al giorno, di mangiare questo modo non questo modo e di evitare questa pianta, questa verdura e non quella. Sì, sono esagerazioni, però significa che quello che definisce una persona è la sua etica, il suo comportamento, e quello che definisce un popolo è un tipo di comportamento. No.
Allora, qui però ci sono due problemi. Da una parte, ecco, lei dice quello che definisce un popolo. E com'è possibile questa idea di popolo rispetto alla coscienza individuale che definisce la persona in sé per sé, e rispetto oggi all'idea che i popoli, cioè, sì, non dico che non ci sono più, ma insomma è difficile individuare un popolo. Certamente il popolo ebraico mantiene le sue caratteristiche, ma anche molto a fatica. Ecco, allora quest'idea del popolo stretta fra un'individualità che sembra quasi assente e invece appunto la dispersione, la contaminazione dei popoli, come la dobbiamo vedere oggi?
È un problema molto serio, no? È difficile anche da risolvere in poche parole. Certamente che per il popolo di Israele la situazione era un po' diversa, perché si viveva in un tempo in cui l'individuo poteva difficilmente
contava
sopravvivere,
meno,
no? Non è il gruppo che poteva sopravvivere, l'individuo lasciato da solo normalmente non poteva farcela, no? Era necessario essere sostenuto, aiutato dal gruppo nel quale uno era nato, come la famiglia, il clan, la tribù, poi la nazione. Perciò anche Israele si definisce in questo modo genealogico, no? Siamo tutti discendenti di Abramo, Isacco, Giacobbe. Poi dopo c'è la legge, però la legge si sovrappone lì. Dico che il Nuovo Testamento ha fatto un passo avanti, no? Dicendo quello che conta di più è, risalendo al libro della Genesi, ai primi capitoli, noi siamo prima di tutto membri della stessa umanità, no? Quindi quello che ci definisce prima è l'umanità.
Ecco, il Nuovo Testamento ha fatto un passo avanti, ma già c'era la legge di Noè.
Sì.
Che come dire, più indietro, però aveva la stessa apertura. Sì. E però questo, come dire, cioè, mette in difficoltà proprio la definizione del popolo di Israele, e in questo senso appunto i profeti che condannano tutto il popolo se non osserva la legge eccetera eccetera, è qualcosa che, come dire, a leggere un po' stringe il cuore, non so se...
Sì.
Sì, anche la sua impressione.
Sì, è vero che è molto negativo, no? Ci sono tante pagine che sono negative, ma ci sono anche che sono positive, cioè perché il castigo è educativo, non è soltanto punitivo, è educativo, cerca di educare il popolo a capire che cosa sono i suoi sbagli, e sbagliando si impara, ecco, no? E questo vale anche per il popolo.
Ecco, quindi diciamo che è più... A volte c'è un valore esortativo, ecco, sì, più che proprio di condanna. Ecco, dunque l'altra questione è appunto, ecco, l'altra questione è il tema della verità, cioè è chiaro che la Bibbia parla di una verità, vuole proporre una verità, no? Ecco, ma quale verità? Cioè come si può, perché oggi abbiamo un'altra idea della verità, allora come... C'è come uno stridore fra la nostra idea di verità, che sì, esiste, ma è plurima, inattingibile, è sinfonica, lei dice, e certo anche nella Bibbia ci sono varie figure della verità, però poi la verità è una. E come l'affrontiamo oggi tutto questo?
Riprenderei un'immagine importante, no? Del Pentateuco e poi della Bibbia che si ritrova nel Nuovo Testamento, quella dell'Esodo. Cioè il cammino, la verità non è una formula, non è qualcosa di statico, cioè una serie di definizioni, di formule, no, è un cammino. Cioè Israele fa la verità perché cammina attraverso il deserto e cammina dietro al suo Dio che lo guida verso la terra promessa, e man mano scopre la sua verità, che cosa è il popolo di Israele no, diventa quello che è, si potrebbe dire, per riprendere la formula che si usa ogni tanto in filosofia, ecco. E quindi ritrova anche la sua particolarità, perché la verità è sinfonica e quindi ciascuno ha un modo di vivere la verità, di scoprire la verità e di...
Quindi lei dice che già nella Bibbia occorre appunto non assolutizzare una parola, un racconto, ma occorre metterlo in relazione ad altri che possono essere in contraddizione, possono essere diversi.
Sì, direi che le formule, le definizioni sono come gli idoli. E i profeti li distruggono.
Ecco, distruggere gli idoli. Sì. Senta, poi c'è un'altra cosa, appunto, il problema, vabbè, che abbiamo dibattuto tante volte, della interpretazione. E qui già c'è una divaricazione molto forte fra la tradizione cristiana e la tradizione ebraica. La tradizione cristiana si è appropriata di alcune figure del mondo ebraico stravolgendole, cioè tutto ciò che era stato detto nella Bibbia ebraica inteso come anticipazione di quello che sarà poi l'avvento di Gesù di Nazareth, invece che come rilettura da parte di Gesù e dei cristiani di qualcosa che c'era già. E questo, per esempio, e così ci lanciamo su un ascolto musicale, questo accade molto nella tradizione musicale. Per esempio, lei cita il libro delle Lamentazioni, che sono le lamentazioni sul Tempio di Gerusalemme, sulla città di Gerusalemme, sulla distruzione di Gerusalemme, che poi nella tradizione cristiana come viene usato questo libro?
Beh, prima c'era un famoso Ufficio delle Tenebre,
ecco,
durante la Settimana
Ufficio delle
Santa,
Tenebre, sì.
Che per alcuni amici miei dicevano che era il momento liturgico più intenso di tutto l'anno liturgico. E c'è una musica molto particolare, l'ho sentita ancora una volta in questo ufficio, l'ho sentito cantare da monaci benedettini. È molto bello, intenso. Poi c'è tutta un'atmosfera, no? Perché si spengevano tutte le luci una a una e poi finiva tutto nelle tenebre, nel buio.
Cioè, cominciamo a sentirla anche noi, finiva nelle tenebre, nel buio, ma c'era una piccola luce che rimaneva.
Sì, una piccola luce che rimaneva, no?
E cosa rappresentava?
Rappresentava la luce di Cristo che si prepara alla risurrezione. Ecco, no?
Ecco, ma vediamo che stravolgimento però che c'è, o lei la ritiene invece una corretta interpretazione? Ascoltiamolo un attimo e poi così mi risponde. Ecco, allora questo che stavamo ascoltando è L'Ufficio delle Tenebre, questa è una composizione di Carlo Gesualdo da Venosa, un autore del 1500, morto nel 1613, e appunto per dire già all'interno di una stessa tradizione come ci possono essere state delle divaricazioni molto forti. Stiamo parlando con Jean-Louis Ca, che appunto, appunto gli chiedevamo prima di questo ascolto come vede, cioè lo vede come uno stravolgimento oppure una legittima appropriazione di un testo antico, perché parte appunto dalle lamentazioni attribuite a Geremia, diciamo.
Bisogna distinguere fra interpretazione e uso,
sì.
Come lo fa Umberto,
sì.
Eco, no?
Ecco.
Allora, certamente questo è più un uso, perché la Chiesa si è appropriata un testo antico, Lamentazioni sulla città di Gerusalemme, per parlare della morte di Gesù Cristo. Però penso che quando uno sa quello che fa, ecco, è più legittimo, ecco, no? Dire questa è la vera interpretazione. Beh, no, è un uso, di come leggere un brano di Dante oggi o un brano di Shakespeare in altre occasioni, ecco, no? Che si adatta bene alle circostanze. Uno sa che usa un testo antico o più recente per illustrare una situazione e far capire quello che
ecco, lei ha detto bene, l'importante è sapere quello che si fa, e quindi in questo senso lo studio e la conoscenza sono essenziali a una dimensione anche di fede, anche spirituale. A proposito di spirituale, mi permette una piccola deviazione: talvolta noi usiamo questa parola perché, per indicare, perché le religioni sono un fenomeno storico, la fede è una particolare interpretazione di questo fenomeno, e per mettere tutto dentro usiamo la parola spirituale. Lei come la vede questa parola? La infastidisce o l'accetta o come la usa?
Preferisco non usarla, ecco,
nel
possibile.
Sì, sì. Ha ragione.
Sì, ma perché, allora, per dirlo molto, molto semplicemente, un po' ironico, copre una moltitudine di peccati, ecco, no? Quando non si sa esattamente definire la cosa, si parla,
sì,
di spirituale.
Spirituale,
allora,
sì.
Che significa non materiale, che significa religioso, che significa più elevato, ma non si dice esattamente di che cosa si tratta. Preferisco parlare dell'intelligenza della fede.
L'intelligenza della fede, sì.
Bisogna provare a capire le ragioni della nostra speranza, le ragioni della nostra fede, le ragioni del nostro comportamento anche, no? E capire anche la liturgia, ecco, no? Perché si usano alcuni temi piuttosto che altri.
Ecco, però in questo libro, appunto in questa introduzione all'Antico Testamento che citavo prima, tra l'altro ci sono anche dei brani di altri autori che lei inserisce, e ce n'è uno di Gianfranco Ravasi, che ha scritto un bellissimo e molto ricco commento ai Salmi, che cita Lévi-Strauss, il quale dice: la vocazione dello spirito è insubordinazione all'esistenza e alla morte. La fantasia e la fede ne guidano la rivolta. Qui c'è una bella intelligenza, diciamo,
sì,
spirituale.
Sì, sì.
Lei come commenterebbe questa frase? Cioè, la vocazione dello spirito è insubordinazione all'esistenza e alla morte. La fantasia e la fede ne guidano la rivolta.
Beh, penso che sia una situazione molto suggestiva, no? E che fa pensare, perché se ci mettiamo a pensare è proprio perché siamo davanti a enigmi, no? E il grande enigma è la vita: perché siamo qua, cosa facciamo, qual è il senso della vita, soprattutto perché finisce, no? Finisce, a un certo punto siamo davanti al vuoto, davanti al niente. Allora, cosa è la vita, perché vivere? E questo, e allora, penso
allora
anche
c'è
che
una insubordinazione.
È
una bella parola questa, insubordinazione e rivolta, cioè
rivolta.
Come dire una ribellione a questo.
Ribellione, come Giobbe che dice: ma non dovrebbe essere, quello che è non dovrebbe essere, perché creare una persona per distruggerla?
Però è.
È così.
Però c'è questo spazio nel quale siamo,
sì.
Dunque io però volevo riprendere altri due piccoli testi che sono usciti dalle edizioni deoniane sempre in questi ultimi, quest'ultimo periodo, e che nei quali lei invece affronta, per esempio, questo piccolissimo libro Lo scudo e la farina, Omero, la Bibbia e Dostoevskij, mette in luce un raffronto tra culture e parte e parte dallo scudo di Achille, dalla descrizione dello scudo di Achille, per dire che cosa?
Perché abbiamo due mondi diversi,
due
no?
Mondi
molti
diversi,
opposti.
Sì.
Allora, nel mondo di Omero è il mondo eroico, nella Grecia e la letteratura epica, dove si celebra il potere. Il potere di Achille, la forza militare, no? La forza di un guerriero, grande guerriero, che incarna tutto l'ideale della Grecia classica, eroica e omerica. E poi la farina. Sì.
No, no, restiamo un attimo sullo scudo.
Sì.
Allora, perché? Che cosa descrive questo scudo?
Beh, questo scudo descrive tutto un mondo, no? Dove ci sono battaglie, dove ci sono contadini che lavorano, ci sono pastori, così via.
Poi prima c'è anche la terra, il cielo, il mare,
terra.
Cioè
sì.
Descrive tutto.
È una specie di cosmos, no? Tutto il mondo, però è uno scudo, scudo del guerriero, significa il perno di questo mondo. È la forza di un guerriero, la forza di grandi eroi capaci di difendere la pace, di difendere anche la prosperità delle campagne, la prosperità della gente, no? E quindi è necessaria la forza di un esercito o di un re, di un guerriero
e poi di un dio che raffigura tutto questo.
Sì.
A questa visione del mondo lei contrappone qualcosa di molto più umile, modesto, semplice, la farina di Eliseo.
Sì.
In che occasione si tira fuori questa farina? Dunque Eliseo è il grande profeta, discepolo di Elia.
Sì. È un piccolo racconto, diciamo, un aneddoto, ecco, proprio un dettaglio di nuovo.
Sì.
No? Allora, i profeti che vivevano insieme, una specie di piccola comunità religiosa, non esattamente, ma per dare un'idea, no? Vivono insieme, e allora ce n'è uno che va a raccogliere verdure per fare la minestra, e quando torna è un novizio, quindi proprio uno che non se ne intendeva, e ha raccolto verdure sbagliate,
cioè
nemmeno delle verdure, e quindi raccoglie le verdure sbagliate, e quando serve la minestra non si può mangiare. E allora si va a chiamare Eliseo.
Cioè non si può mangiare, nel senso che viene cattivissima,
tutti stanno male.
Sì,
sì. Male, dice c'è la morte in questa minestra,
sì.
Ci fa morire con questo cibo. E arriva Eliseo, dice non preoccupatevi, no, prendi un po' di farina, butta la farina e tutto diventa mangiabile. Ecco,
ecco, quindi questo per dire che cosa rispetto allo scudo
di Achille? Sì, non fa un gesto straordinario, non pronuncia una formula magica, non prende una bacchetta magica per sanare la minestra, no, prende qualche cosa di più comune, non c'è niente di più comune che la farina, ecco, no? Quindi il mezzo che permette di risolvere il problema è alla portata di tutti.
Ecco,
basta
quindi
conoscere, sapere quali sono i segreti di quello che fa parte della nostra vita
quindi
quotidiana.
Quindi lei dice la salvezza può consistere anche in una manciata di farina,
sì.
Però nella Bibbia è anche vero che non c'è solo questa salvezza,
no.
Poi invece la grande salvezza del Dio che salva, no?
Sì, ma che salva anche con questi mezzi. Ecco,
anche
no?
Con questi piccoli mezzi.
Sì.
E poi invece un'altra articolazione, la cipolla di Dostoevskij. Che cos'è questa storia della cipolla? Anzi, guardi, prima leggo questa storiella
sì,
poi lei ce la contestualizza nei pochi minuti che ci restano. C'era una volta una donna cattiva che un giorno morì e dietro di sé non lasciava nemmeno una buona azione. I diavoli la afferrarono e la lanciarono nel lago di fuoco. Ma l'angelo custode della donna si mette a pensare che buona azione posso ricordare per dirla a Dio. Se ne ricordò una e la riferì al Signore. Una volta questa donna strappò una cipollina dal suo orticello e la diede a un mendicante. Allora Dio gli rispose: prendi anche tu quella stessa cipollina, allungala verso di lei nel lago, fai in modo che lei ci si aggrappi per tirarla fuori, e se riesce a tirarla fuori dal lago, che vada pure in paradiso, ma se la cipolla si strappa, che la donna rimanga dov'è. L'angelo corse dalla donna, le allungò la cipollina e le disse: aggrappati e io ti tirerò fuori, e cominciò a tirarla piano piano, e l'aveva tirata fuori quasi tutta quando gli altri peccatori che erano nel lago videro che la stavano tirando fuori e cominciarono tutti a tentare di afferrarla in modo da essere tratti in salvo anche loro. Ma la donna cattiva cominciò a scalciare: «Stanno tirando me e non voi, la cipollina è mia, non vostra!» Non aveva ancora finito di dirlo che la cipollina si spezzò. La donna ricadde nel lago ed è ancora lì che brucia, e l'angelo scoppiò a piangere e andò via. Allora, dove è collocata questa storia della donna e della cipollina?
È collocata nel famoso romanzo di Dostoevsky, I fratelli Karamazov.
Sì.
C'è un incontro fra la famosa Grushenka, che è una donna di una vita, diciamo, piuttosto leggera,
sì,
e Alyosha.
Che è l'innocente,
che è il buono, no? che è la figura buona che si ritrova in alcuni romanzi di Dostoevsky, e racconta. E Grushenka reagisce: ah sì, ma basta una cipolla, no? Per salvarsi. E quello è un significato che troviamo, o un elemento che troviamo anche nella Bibbia, che, cioè, una buona azione può salvare. Però ha una condizione: accettare di non essere salvati
da soli. Ecco, questo è un altro grande insegnamento che viene dal testo biblico: non ci si salva da soli, cioè ci si salva se si condivide.
Sì.
E questo, come sarebbe importante oggi ricordarlo, no?
Sì, abbiamo un mondo sempre più frammentato, più individualizzato, dove si perde molto spesso il senso della... senso sociale, ecco, viviamo in società.
Sì, non dobbiamo neanche pensare che questo mondo sia peggiore di altri che ci hanno preceduti.
Oh, no,
perché
no.
Ecco, e poi invece volevo segnalare ancora un altro libro, Specchi, lampade e finestre. Attraverso queste immagini lei suggerisce, appunto, anche qui delle modalità di ermeneutica, di interpretazione della Bibbia.
Sì.
Abbiamo il tempo, credo, per prenderne uno soltanto. Cosa preferisce raccontarci, lo specchio, la lampada o la finestra?
Preferisco la finestra.
La finestra, si stava per dirlo anche io.
Sì.
Allora, che cos'è la finestra?
Beh, mi riferisco a una citazione di Marcel Proust, no? Famoso Alla ricerca del tempo perduto. Descrive una serata dove ha assistito a un concerto di pianoforte, il famoso pianista francese Nat. No? E allora alla fine dice: questo interprete era soltanto una finestra aperta su un capolavoro. E trovo questo molto bello, che l'interprete dovrebbe essere una finestra aperta su un capolavoro. Non deve attirare l'attenzione su se stesso, deve lasciar passare quello che vuol trasmettere. No? Non deve essere un ostacolo, deve essere trasparente, come una finestra aperta, nemmeno chiusa. Ecco,
ecco, quindi ben pulita.
Trasparente
e anche lasciar entrare l'aria e uscire invece il chiuso.
E penso che l'immagine si possa anche applicare ai testi.
Sì.
I testi sono finestre e tocca a noi aprire la finestra e guardare il mondo che ci è spiegato, presentato dai testi, che sono finestre sul mondo.
Va bene, allora invece per quanto riguarda gli specchi e le lampade rinviamo ai lettori che vadano a leggere questo piccolo libro. Grazie molto, professor Scà.
Niente.
E naturalmente, anche se con un po' di ritardo, le facciamo anche noi gli auguri per il suo compleanno.
Grazie mille, signore.
E ricordo che il programma è condotto il sabato da Brunetto Salvarani, la cura di Paolo Tagliolini, in regia Benedetta Caldarulo, Cristiana Munzi la nostra consulente musicale, tecnico del suono oggi è stata Gina Collauto. Per riascoltare le puntate e scaricarle, il nostro sito uominiprofeti.rai.it, posta elettronica uominiprofeti@rai.it, e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre su Radio 3 alle 9:30. Grazie da Gabriella Caramore, a risentirci.